Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo con Claudia Aru, cantautrice sarda. Insieme parleremo del suo ultimo singolo Buen Camino e degli eventi che hanno portato alla sua scrittura. Ti do il benvenuto, Claudia.
Buongiorno a tutti voi, ciao.
Iniziamo parlando del Cammino di Santiago. Innanzitutto, perché hai deciso di percorrere un itinerario così importante?
Normalmente il Cammino di Santiago è una sorta di chiamata, ok? È qualcosa che a un certo punto, è un bisogno che a un certo punto ti senti. E nel caso specifico, come in tante altre persone che ho incontrato e che mi hanno condiviso la loro esperienza, diciamo che il cammino è un momento di rottura rispetto a un passato che non si vuole più, ok? È un po' un momento di rinascita. Di solito coincide con un periodo magari di dubbio, di crisi personale, di rielaborazione, e anche per me è stato così, nel senso che stavo attraversando un periodo di grandi cambiamenti, sia lavorativi che personali, e avevo bisogno di capire un po' di cose, perché per capirle ho usato la terapia del cammino, che presuppone anche la terapia del dolore, perché non è una passeggiata al Cammino di Santiago per niente. È un'esperienza dura, fatta di grandi prove, e io dico sempre che il cammino è suddiviso in tre fasi: la fase fisica, la fase psicologica e la fase spirituale. La fase fisica è quella in cui il tuo corpo rigetta il cammino, perché comunque il primo giorno fare 30 km lo puoi anche fare, il giorno dopo già diventa difficile e il corpo non lo accetta, quindi cominci a avere dei dolori, dei problemi, le bolle, tendiniti, affaticamento muscolare, eccetera. Ma tu lo devi fare comunque, lì comincia la terapia del dolore, ok? La seconda fase è quella psicologica, perché il corpo comincia a rispondere dopo un po', però è la testa che si fa un po' di domande, no? E la domanda di solito è: ma cosa sto facendo qua? Ma perché sono qui? Ma perché mi sto facendo del male? E lì ti aiutano molto le persone attorno a te, ok? Le persone che ti danno una mano e ti supportano. E poi c'è la parte spirituale, dove alla fine capisci tutto. Capisci perché sei lì, capisci perché lo fai, e cominci a dominare il dolore con la testa, perché la testa riesce a fare anche questo. Quindi è un'esperienza bella che consiglio a tutti quanti di fare prima o poi.
Senti, durante questo viaggio quali sono stati i momenti più significativi?
Allora, guarda, il primo giorno, perché fondamentalmente io sono partita da sola, ed è una cosa che consiglio a tutti, cioè il cammino si fa da soli, perché non bisogna avere nessun altro condizionamento quando si cammina. È la prima volta forse dove ci sei tutto solo tu, ok? E devi pensare a te stesso, ai tuoi bisogni e ai tuoi ritmi. E il primo giorno è: come si fa? Come si inizia il Cammino di Santiago? Mi sono detto: cosa devo fare? Dove devo andare? E quindi sono partita dalla cattedrale di León, perché sono partita da León e ho cominciato a seguire le frecce gialle. Quindi questo è stato un momento significativo. La prima freccia che ho visto è stato: ok, sta iniziando davvero. Poi un altro momento estremamente significativo è stato la tappa alla Croce di Ferro, che è una tappa molto importante del cammino francese, perché è una sorta di collina fatta di pietre, e la collina è stata costruita nei secoli dai pellegrini che hanno lasciato le pietre, perché in antichità il cammino veniva fatto per espiare dei peccati, ok? Venivano mandati sia dal tribunale che dal tribunale religioso che da quello, diciamo, giudiziario, e si portava una pietra che corrispondeva al peccato da farsi perdonare, ok? Quindi in questa collinetta ci sono una miriade di pietre di pellegrini arrivati da tutto il mondo nel tempo, e io, diciamo che in quel momento dovevo liberarmi da un peso molto importante, ma non legato a una pietra ma a una persona, perché un anno prima della mia partenza per il cammino è mancato mio papà, e io avevo bisogno di lasciare andare questa persona che nella mia vita non c'è più a livello fisico, e la volevo tenere solo a livello emotivo. E quindi ho lasciato la sua foto lì, ed è stato uno dei momenti forse più intensi di tutta la mia vita. penso di non aver pianto mai così tanto. Il vero funerale di mio padre l'ho fatto alla Croce di Ferro. E poi l'ultimo momento è quando sono arrivata a Santiago. Quando sono arrivata a Santiago, che mi sono sentita un supereroe. Dopo tutto quello che le difficoltà, le bolle, una tendinite, la stanchezza, i pianti, eccetera, eccetera, quando arrivi a Santiago ti rendi conto che fondamentalmente se ti metti in testa una cosa riesci a raggiungerla. E non lo dico per me, lo dico per tutti, perché avere un obiettivo e arrivarci è una sensazione meravigliosa. E questa cosa mi ha dato moltissima grinta anche per i miei progetti futuri, per quello che voglio fare, eccetera. Se una cosa la vuoi fare, nonostante le difficoltà, basta avere impegno e determinazione e si arriva. E questo me l'ha insegnato il cammino, una delle tante cose che mi ha insegnato il cammino. Determinazione, zaino in spalla e passo dopo passo si arriva dove vuoi, se lo vuoi davvero. Ed è così.
No, molto interessante. Poi anche il valore proprio che dai a tutto questo itinerario, cioè non è da poco, non è per niente da poco.
Guarda, io ho capito che il cammino di Santiago è la metafora della vita, ok? Anche le persone che io ho incontrato sono la metafora della vita, perché anche le persone molto spesso tu le incontri, poi vanno via, poi tornano, persone che ti porterai per sempre, persone che sono semplicemente un tratto della tua vita, no? E bisogna imparare a prendere dalle persone quello che ti possono dare senza chiedere troppo, ok? E accettare quello che sono gli altri, per come sono, ok? E il cammino ti insegna tantissimo, anche per esempio io ho sempre avuto molta paura delle salite, ok? Quando camminavo dicevo di le salite mi fanno morire, avevo paura delle salite. E invece mi sono resa conto che sono molto più difficili le discese, l'ho imparato durante il cammino, perché sì, e questo anche nella vita, no? In realtà salire per ottenere un tuo obiettivo è difficile fino a pagina 2 e vederti scendere è molto più difficile da accettare, ok? E quindi sia fisicamente che emotivamente ho capito che è più difficile scendere che salire. Mi ricordo un giorno c'era questa salita devastante, era proprio una delle peggiori di tutto il cammino, la chiamavano la salita schiacciaossa. E io ho iniziato il cammino disperato, ho detto oddio, questa salita è dopo un quarto d'ora, cioè subito. Quindi praticamente cosa succede? Arrivo davanti a questa salita di cui non vedevo la fine, cioè era una cosa veramente ripidissima. Non dimenticatevi che io, come tutti, avevo uno zaino a spalla da 25 kg, perché questo va detto. La salita era così ripida che se non stavo attenta cadevo indietro, ok? Col peso dello zaino. Quindi cosa faccio? Mi metto musica potentissima nelle orecchie. Quel giorno ho scelto una playlist tipo Rage Against the Machine, Limp Bizkit, i Korn, ci ho messo roba veramente potentissima perché sono un'ascoltatrice ossessivo compulsivo di tutto. E in quel momento mi serviva grinta. Allora mi sono messo le cuffiette e ho lasciato andare via tutti perché non volevo avere la pressione, no, degli altri che magari andavano più veloci di me. E ho preso il mio passo, lento, ok? Ma inesorabile, cioè non l'ho mai fermato. Fino a che a un certo punto mi sono trovata alla fine di questa salita, quasi senza accorgermene. E lì ho avuto questa sorta di illuminazione, nel senso che sono arrivata alla fine, c'era un paesaggio stupendo, perché poi la Galizia è una terra meravigliosa, e mi sono detta ce l'ho fatta. Ed è una cosa che voglio dire a tutti voi, nel senso molto spesso noi siamo molto bravi a dire quello che non siamo riusciti a fare, ok? E avrei dovuto, qui e là, ma raramente riusciamo a dire quello che invece siamo stati in grado di fare. Quando siamo stati forse bravi anche nella vita, diciamo sempre bravi a dire quello che non siamo riusciti a fare, ma mai quello che siamo riusciti a fare. Quindi in quel momento ho capito che bisogna anche rendersi conto di quello che abbiamo fatto, darci una bella pacca sulla spalla. E ho fatto un'altra cosa importante, io mi sono perdonata dei miei errori e ho capito che fanno parte della mia vita e quindi vanno bene anche quelli. Quindi ho fatto anche questa cosa, anche questo è stato un momento decisamente intenso del cammino.
Passiamo un pochino alla canzone adesso. Sì. Innanzitutto ti chiedo di dirci come mai hai deciso di farla in seguito a questa esperienza e soprattutto il significato che ha questo brano e le emozioni che vuoi trasmettere all'ascoltatore.
Allora, io questo brano l'ho scritto non tanto a quattro mani ma a due cuori, lo dico sempre, perché le frasi che io ho scritto sono il frutto di alcune delle discussioni avvenute con una ragazza che mi porta nel cuore, che è stata la mia amica del cammino, diciamo, che è una ragazza messicana, che è la persona che ha camminato di più con me. E tutte le frasi che sono scritte in quel testo derivano dalle nostre chiacchierate, Ok, innanzitutto il titolo. Il titolo Buon Cammino è la cosa che ti senti dire più spesso durante il cammino di Santiago, perché chiunque, da qualsivoglia parte del mondo, appena ti incontra ti dice Buon Cammino, che è diciamo il nostro saluto, ok, dei pellegrini. E poi il messaggio che c'è in questo pezzo è inizia col dolore, no? E dice: è quando fa male che devi andare, è quando fa male che devi camminare, ma è quando fa male che vuol dire che sei vivo. Quindi fondamentalmente il dolore è, bisogna averne paura, ma in realtà è un grande alleato, anche se lo sappiamo usare bene. E dice insomma che non importa per esempio se piove o c'è il sole, perché una cosa che succede sempre quando fai cammino è beccare tanta pioggia, perché la Galizia è una terra estremamente piovosa, quindi è molto facile trovare i nubifragi. Io mi ricordo con la mia amica Sten eravamo sempre lì che ogni tanto quando ci capitava la pioggia io mi nervosivo, tendevo un po' a dire, a lamentarmi di questo, perché non è bello camminare sotto la pioggia torrenziale anche se hai uno scarsacqua che comunque non serve a niente, perché sei comunque zuppo. Allora lei con molta calma mi guardava sorridente e mi diceva: Claudia, qual è la cosa peggiore che può succedere quando cammini con la pioggia? Mi ha detto: dimmi la cosa peggiore. E io le dico: beh, che siamo tutte bagnate. E lei: e vabbè, poi ti asciughi. Che anche questa è un grande insegnamento, cioè molto spesso ci facciamo prendere dal panico rispetto a delle cose, delle situazioni, ma se guardiamo la cosa peggiore che può succedere, alla fine non è mai così peggiore, no? Da giustificare tanta rabbia, tanto nervosismo, tanta agitazione. E quindi ho capito che se piove ti bagni, ma se ti bagni poi ti asciughi, e quindi non è un problema. Allora ho cominciato ad accettare anche la pioggia e vederla come una cosa che tanto poi passerà, e quindi è momentanea, come i brutti periodi, no? Esistono ma passeranno, e quindi questo è un altro insegnamento che ho cercato di imprimere in questa canzone, dove si parla del pellegrino che cammina perché deve camminare e perché tutti noi dobbiamo camminare. E poi c'è un'altra frase importante, che non è il destino che determina la vita, è il cammino. Molto spesso noi diciamo vediamo se è il destino, e invece no, la vita è un cammino. E il cammino chi lo fa? Lo fai tu. Quindi è vero che ci sono delle azioni esterne che lo condizionano, però fondamentalmente il cammino lo fai tu, ok? E quindi il destino sei tu che te lo crei giorno dopo giorno camminando. E quindi non è la vita, non è il destino, ma il cammino. Questa è una delle frasi principali del brano.
Davvero molto interessante, soprattutto, ripeto, oltre il valore del viaggio, anche il valore proprio del brano in sé, quindi del fatto che certe volte ci soffermiamo troppo su aspetti che magari noi giudichiamo negativi, ma che in realtà sono banali.
Esatto, esatto. Cioè, molto spesso noi chiamiamo problemi delle cose che sono risolvibilissime, e il fatto stesso di chiamarlo problema lo fa diventare grande, no? Se invece cominciassimo a chiamarla come cose da fare, già di chiamarlo cose da fare gli dà tutto un altro aspetto, no? E ripeto, anche il concetto del nervosismo, dell'essere sempre preoccupati, l'ansia per esempio, che io mi rendo conto sia un problema che attanaglia tantissime persone, sempre più giovani tra l'altro soffrono d'ansia, te lo dico perché io insegno canto e ho a che fare con persone di svariate età, e sempre più bambini soffrono d'ansia, che è una cosa per me inconcepibile, perché i bambini devono giocare, devono essere contenti, e invece purtroppo non è così. Ecco, il cammino ti insegna anche questo, che l'ansia è veramente una cattiva consigliera, perché l'ansia è la proiezione che noi facciamo della nostra vita nel domani, ok? L'ansia è qualcosa che tu hai paura che succeda, non sai a volte neanche che cos'è, ok? Però è una proiezione. Il cammino ti insegna che non devi né proiettarti né pensare indietro. Infatti la depressione e l'ansia fondamentalmente sono due proiezioni, una all'indietro e una davanti. Il cammino ti insegna che la vita è adesso, ok? È ora, è il passo che stai facendo. E siccome camminare è faticoso, soprattutto se hai le bolle, se sei stanco, andare indietro ti rendi conto che non serve a niente. È inutile, no? È inutile dire: ovvio, non torno indietro, no, per carità, io devo andare avanti perché ho troppi dolori, ok? Oppure dire: oddio, chissà come sarà la tappa di domani, oddio, chissà come sarà faticosa, pioverà. E invece devi dire: intanto mi faccio questa, poi domani vediamo come va. Ok? Quindi anche questo ti insegna il cammino, a stare nel presente, nell'ora, nell'adesso, a sfruttare di quello che hai adesso. Quello che è successo è andato e non ha senso tornarci indietro. Quello che succederà non lo sai che cosa è, e quindi lo scoprirai quando, passo dopo passo. E quindi il concetto di passo a passo mi è entrato proprio nel cuore. non ha senso proiettarsi, viviamo adesso, perché il nostro adesso a volte ha un sacco di cose bellissime e noi non le vediamo perché siamo proiettati indietro o in avanti. E il cammino mi ha messo molto nel mio presente ed è molto utile farlo, moltissimo.
Siamo in chiusura. Claudia, sì. Attualmente hai progetti per il futuro?
Moltissimi! Ne ho moltissimi, infatti sono contenta perché mi aspettano dei mesi pieni di roba. E sono contenta perché comunque io sono una che si butta con entusiasmo in quello che fa, e tra l'altro io, per quanto mi riguarda, faccio il lavoro più bello del mondo. Era quello che volevo fare da bambina, quindi sono contenta di essere piena di roba da fare. Ho tanti concerti, ho una band nuova che spero girerà tanto sia in Sardegna che fuori. Tra l'altro sono stata richiamata per un progetto in Africa, quindi tornerò in Africa a breve. Sto lavorando alla mia prima colonna sonora, perché mi hanno chiesto la scrittura di una colonna sonora per un progetto di un documentario di animazione, quindi sto lavorando anche a questo. E sto lavorando al singolo nuovo che uscirà, spero, a maggio. Ci sto lavorando alacremente. Sto lavorando per Radio Rai, sto conducendo un programma dedicato ai viaggi e anche quello mi sta dando un sacco di soddisfazioni. E basta. E per ora va bene così, diciamo che cane e fuoco ne ho tanto. Sto continuando con le lezioni di canto, che faccio sempre con grande entusiasmo. E niente, insomma, tante cose da fare, spero di vedervi in giro. Ne abbiamo tutti bisogno di andare a vedere un po' di musica dal vivo, che fa tanto bene per tante cose.
Ringrazio Claudia Aro per la sua disponibilità.
Grazie a voi davvero, proprio grazie per quello che fate, quando volete sono qua.
Vi ricordo inoltre che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it e su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.